Putin occupa la Crimea e Kiev chiama i riservisti. Di Vsi. Pubblicato il 03 marzo 2014, ora 07:51. Truppe russe nella regione ucraina. Esplosioni a Simferopoli. Mosca, diritto di invadere. Se entrano in guerra forze occidentali, mercati a picco. Roma, Vsi. La crisi tra Russia e Ucraina è precipitata. Nella notte si sono sentite esplosioni a Simferopoli, il capoluogo della Crimea. Putin ha fatto sapere di avere il diritto di invadere la regione vicina per difendere i propri concittadini e i propri interessi. Kiev nel frattempo ha chiamato i riservisti e chiuso lo spazio aereo, interrompendo i trasferimenti. Il presidente ad interim ucraino ha dichiarato in inglese che non si tratta di una minaccia, ma una dichiarazione di guerra da parte di Mosca. La borsa russa ha perso il 6%, con il rublo scivolato ai minimi storici. Le azioni interventiste della Russia nella regione ucraina di matrice russofona generano indignazione, tanto che l'Europa ha incominciato a richiamare i suoi ambasciatori. Quasi tutta la penisola è una sorta di base militare russa. I leader occidentali si incontrano intanto sulla crisi con USA e Europa uniti. Sono stati sospesi i preparativi per il G8. Secondo gli analisti, tuttavia, le notizie provenienti dall'est europeo non dovrebbero avere un grandissimo impatto sui mercati, almeno finché non entreranno in guerra le forze occidentali. Condanna del G7 per la chiara violazione della sovranità dell'Ucraina da parte di Mosca. Anche l'Italia con i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, così come la Commissione Europea, hanno detto che le azioni in Ucraina di Mosca violano i principi del G8 e per questo hanno annunciato la sospensione di tutti i lavori preparatori del vertice di Sochi previsto a giugno. Oggi i ministri degli esteri europei si ritrovano a Bruxelles per una nuova riunione d'emergenza sull'Ucraina. Il segretario di Stato americano John Kerry, atteso domani a Kiev, ha detto che Mosca rischia la sua sedia al tavolo delle grandi potenze. Ieri in tarda serata si evidenziavano tutte le divergenze tra Mosca e l'Ovest in una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Merkel ha espresso preoccupazione per quanto accaduto in Ucraina e soprattutto in Crimea con l'intervento russo. Putin ha invece sostenuto che le misure adottate dalla Russia erano pienamente adeguate alla situazione straordinaria e motivate dalle azioni violente delle forze ultranazionaliste che mettono in pericolo la vita e gli interessi legittimi dei cittadini russi e l'intera popolazione di lingua russa. Putin e Merkel hanno convenuto di proseguire le consultazioni sia sul piano bilaterale, sia in formati multilaterali, ha detto il Cremlino. Ma il nuovo governo dell'Ucraina ieri ha annunciato tutta la sua preoccupazione, dichiarandosi in bilico sul burrone della catastrofe. Kiev ha accusato Mosca di aver dichiarato guerra e ha richiamato i riservisti dopo le minacce russe sulla Crimea. Intanto il comandante in capo della Marina ucraina, ammiraglio Denis Berezovsky, ha annunciato la sua fedeltà alle autorità filorusse della Crimea. La NATO ha invitato Mosca e Kiev a cercare una soluzione pacifica alla crisi attraverso il dialogo e la presenza di osservatori internazionali. Poco prima una telefonata tra Putin e Barack Obama. Il governo di Londra, assieme a Parigi, fautore di una linea dura, ha fatto sapere di voler boicottare i giochi paralimpici di Sochi in segno di protesta. Russia-Ucraina, esperti Mosca, guerra psicologica, Kiev non ha forza militare. Gli studiosi russi intervistati dal Fatto Quotidiano, IT. Putin ha compiuto un passo preventivo perché dall'altra parte ci ripensino. e uno di loro sposa la linea dura. Il Cremlino è stato provocato. Di Anna Lesnevskaya, 2 marzo 2014. Il Consiglio federale ha autorizzato il presidente ad usare le forze militari in Ucraina. La decisione se agire o no dipenderà da come si evolverà la situazione. Dmitry Peskov, il portavoce di Vladimir Putin, mette nero su bianco la posizione del Cremlino che ha chiesto alla Camera Alta della Duma, il Parlamento russo, l'autorizzazione per un'operazione militare in Ucraina. Dopo questo passo la Russia si mette sulla difensiva, ma per attaccare aspetterà una risposta da Kiev. Anche se de facto le forze della Federazione Russa sono già schierate sul territorio ucraino, i blindati russi sono stati avvistati vicino a Kharkiv, nell'Ucraina orientale, mentre in città sono arrivati 10 pullman con targhe russe carichi di uomini delle forze speciali. Senza menzionare, poi, che da giorni gli uomini armati senza insegne hanno preso il controllo prima della sede del Parlamento e del governo della Repubblica Autonoma di Crimea a Simferopoli e poi anche dell'aeroporto della città, come anche di quello di Sebastopoli. Il voto del Consiglio federale serviva a Putin per avere le mani libere in Ucraina, commenta al Fatto Quotidiano. It Aleksandr Kramkin, vice direttore dell'Istituto di Analisi Politica e Militare di Mosca. Più che di un'operazione militare si tratta di una guerra psicologica, ritiene l'esperto. Anche perché è sicuro Kramkin, la capacità militare dell'Ucraina è pari a zero. La Rada, il Parlamento ucraino, deciderà il 2 marzo, in sessione straordinaria, se dichiarare lo stato di allerta militare nel paese. Ma l'esercito ucraino sta attraversando un periodo di riforme aggravato dalla disgregazione dello Stato ucraino, sostiene l'esperto, e quindi difficilmente potrà dare una risposta adeguata a un eventuale intervento militare russo. Mentre la Russia non solo ha la sua flotta del Mar Nero ormeggiata a Sebastopoli, ma nel vicino porto di Novorossijsk sul territorio russo è dislocata la 7ª divisione dell'aeronautica militare russa. La Russia ha compiuto un passo preventivo lanciando un segnale a Kiev perché ci ripensi finché non è troppo tardi, spiega al Fatto Quotidiano. It Aleksandr Saveliev, esperto del Centro per la Sicurezza Internazionale dell'Accademia delle Scienze Russa. Kiev si è comportata in modo aggressivo provocando Mosca e minacciando la popolazione russa in Ucraina, sostiene l'esperto. Con le minacce intende soprattutto la proposta di legge di Oleg Tyanibok, leader del partito Svoboda, che ha proposto di togliere al russo lo status di lingua di importanza regionale sui territori russofoni dell'Ucraina. Proposta bocciata proprio nel giorno dell'escalation del conflitto in Crimea dallo speaker della Rada e presidente ad interim Oleksandr Turchinov. Mentre si parla di un possibile intervento russo in Ucraina e soffiano venti da guerra fredda, il Consiglio federale ha chiesto a Putin di richiamare l'ambasciatore russo negli USA. È forte la tentazione di analogie storiche. C'è chi ricorda i carri armati russi prima in Ungheria nel 1956 e poi in Cecoslovacchia nel 1968. Ma c'è un esempio più recente, quello della guerra tra la Russia e la Georgia nel 2008. Si presta di più a un confronto con la situazione in Ucraina anche perché allora, come adesso, l'aggressore cambia in base ai punti di vista. Mosca sostenne in quell'occasione di aver difeso i propri operatori di pace nell'Ossezia del Sud, mentre la Georgia puntò il dito contro il Cremlino. Gli esperti militari russi contattati dal Fatto Quotidiano, IT, sposano entrambi la posizione della Russia, sia nel 2008 che nel 2014. Secondo loro, la Russia non ha fatto altro che rispondere a una provocazione. finirà che la Crimea diventerà un altro stato non riconosciuto, come lo sono l'Ossezia del Sud o l'Abkhazia, ipotizza Kramkin. Gli esperti sostengono che un eventuale intervento militare russo in Ucraina per proteggere i cittadini russi, come recitava l'appello di Putin alla Camera Alta della Duma, non violerebbe nessun accordo internazionale. Non sono d'accordo invece i loro colleghi ucraini, come Nikolai Sungurovsky, direttore dei programmi militari del centro Razumkov a Kiev. Sungurovsky cita il memorandum di Budapest siglato dalla Ucraina con la Russia, la Gran Bretagna e gli USA nel 1994. Con questo memorandum l'Ucraina aderiva al trattato di non proliferazione nucleare, mentre i paesi firmatari garantivano di rispettare la sua sovranità e l'integrità territoriale, impegno che ora sembra essere venuto meno. Difficile però che la Russia possa essere sanzionata in qualche modo dalla comunità internazionale. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU può convocare riunioni d'urgenza sull'Ucraina, ma la Russia ne fa parte e ha il diritto di veto, quindi potrebbe bloccare qualsiasi sanzione. L'unica minaccia effettiva finora lanciata nei confronti della Russia è stata quella dell'ex ambasciatore americano a Mosca, Michel McFaul, che ha lasciato il suo incarico pochi giorni fa. Secondo McFaul, l'ingerenza del Cremlino in Ucraina si rifletterà pesantemente sulle attività delle aziende russe all'estero. Ucraina, su sfondo crisi con Mosca, il senso di Putin per autostrade del gas. Al centro della strategia di Mosca il possesso delle infrastrutture che permettono il transito del combustibile dalla Siberia fino all'Europa. Dall'ex Repubblica Sovietica passa infatti l'80% del prodotto venduto all'Occidente, Italia compresa. Di Orlando Cecini, 1 marzo 2014. Il generale Putin approfitta del fine settimana e muove tutte le sue carte. Prima manda avanti paramilitari probabilmente mischiati a uomini di fanteria di marina da sempre in pianta stabile a Sebastopoli. La flotta conta in tutto circa 380 navi e 25.000 militari. Fa issare la bandiera sul parlamento della capitale Simferopoli. A quel punto i vertici filorussi della Repubblica Autonoma chiedono aiuto a Mosca e, mentre Putin manda altre truppe dalla regione del Don, ottiene l'ok del Parlamento per la campagna di Crimea. Con la pericolosissima clausola che Mosca potrà mandare mezzi e truppe anche nel resto dell'Ucraina, di fatto invadendola, la scusa è proteggere i cittadini di etnia russa. Putin sa che le prime reazioni, a parte le dichiarazioni politiche, avverranno solo lunedì, anche se i toni si stanno alzando rapidamente. La stessa Duma ha chiesto di richiamare l'ambasciatore da Washington e l'ONU ha riunito il Consiglio di sicurezza. Nel frattempo si potrebbe giocare la corsa alle infrastrutture chiave, che in gergo si chiamano sensibili. La domanda è: se scoppiasse una vera guerra nella parte centrale dell'Ucraina o in tutto il paese, che succederebbe ai rubinetti del gas che collegano la Siberia all'Europa? Circa l'80% del gas che la Russia vende all'Europa passa da lì. Ci sono tre pipeline costruite nel periodo sovietico. Il più grande è il Western Siberia Pipeline. Poi ci sono il Soyuz, il Brotirod e il Nordlichts. Questi si collegano a Transgas e al TAG, che arrivano in Slovacchia e Austria per rifornire il centro Europa e l'Italia. Nel gas ancor più che nel petrolio, l'evoluzione dell'economia nella direzione globale ha invertito le priorità. Diventa più importante chi possiede le autostrade dell'energia piuttosto di chi ha la stessa energia da vendere. Per questo negli ultimi anni la Russia, immaginando di continuare a soddisfare il fabbisogno UE, ha messo in cantiere il Nord Stream e il South Stream, due megacondotte con l'obiettivo comune di bypassare il territorio ucraino. La prima è stata inaugurata nel 2011 dalla cancelliera Angela Merkel e dall'allora presidente Dmitry Medvedev. La conclusione dei lavori della seconda condotta, che coinvolge da vicino l'ENI, è ancora lontana. Dovrebbe tagliare il Mar Nero da Varna, attraversare la Bulgaria fino allo stretto di Otranto, con una serie di diramazioni, una delle quali dedicata ai Balcani occidentali. Nello stesso periodo, l'unico progetto ideato dall'Unione Europea e in grado di svincolarci dall'approvvigionamento russo è stato il Nabucco. Dovrebbe passare parallelo al South Stream, con la differenza che porta energia a zero. Il condizionale resta d'obbligo perché il progetto, per via dei costi, è diventato insostenibile. Le pipeline ucraine sono ormai sature e la Russia sa bene che finché i propri progetti alternativi non vanno in porto bisogna aumentare la capacità di quelli che passano per Kiev e bisogna farlo prima che ritorni la voglia del Nabucco. La Russia ha bisogno di vendere e l'Europa di acquistare. Se il gas passa tranquillamente per l'Ucraina, verosimilmente la UE non investirà altri soldi per strade alternative. Putin aveva avviato una trattativa con il governo dittatura di Yanukovych, con gli accordi di Kharkiv, aprile 2010. Mosca si è garantita la permanenza della sua flotta nella base di Sebastopoli sino al 2042, concedendo un ribasso dei prezzi del gas a Kiev. Poi ha suggerito la fusione di Gazprom e Naftogaz, la compagnia di Stato ucraina. Nulla da fare perché anche Kiev è piena di oligarchi. A quel punto Putin ha avviato la trattativa per prendere l'intera proprietà delle infrastrutture e gestirle a piacimento. Non è detto che sarebbe andata in porto facilmente, ma la caduta del governo fantoccio ha cambiato le carte in tavola. Ora la parola è passata ai fanti di Marina, ai paracadutisti e agli Spetsnaz, corpi speciali. Più infrastrutture conquistano in queste ore, più per i russi sarà facile discutere sul futuro del gas in transito.